Dai Pietro. Mi sembra una bella intuizione quella che avete, cioè intanto interessante quello che vi è stato detto e anche l'intuizione che ne può venire. Il Surah, il Corano è messo insieme in qualche modo per ordine di lunghezza delle sure, dalle più lunghe alle più corte, anche se ci sono poi variazioni all'interno del libro, non è così secco, ma si va dalla più lunga alla più corta. E quindi le ultime sure del Corano sono sure brevi, brevissime, di pochi versetti, di poche parole, e quindi hanno una caratteristica, possono essere facilmente memorizzate, come se io insegno al catechismo ai bambini gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, è facile memorizzarlo. Se devo fargli memorizzare il credo, insomma, è una cosa un po' più complessa, e quindi questo, c'è una facilità, c'è un tema di una facilità di apprendimento, e quindi il musulmano che sarebbe spinto ad apprendere il Corano a memoria, anche perché non se lo può portare, diciamo, in moschea e pregare con leggere il libro, ecco, si deve fare tutto a memoria lì, e quindi uno deve sapere a memoria, uno si impara appunto quelle 20-30 sure corte, e così si ha risolto il problema. E quindi potrebbe sembrare una cosa piuttosto pratica, però mi sembra interessante il suggerimento anche spirituale, quello che tu dici, perché queste ultime sure, che secondo la cronologia, diciamo, classica, invece sono le prime, sono sure più poetiche, sono delle sure che sono come quasi gridate, uno slogan: l'uomo finisce, l'uomo è come l'erba, sono per la luce del mattino, non posso citare qua a memoria perché non vorrei buttare, ma se chi ha il Corano a casa le può guardare, sono delle sure molto poetiche, anche un po' enigmatiche, anche un po' esoteriche. Se invece prende le prime sure del Corano, quelle in cui ci sono anche la maggior parte dei testi giuridici o dei racconti, c'è un racconto della creazione di Adamo, un racconto oppure di come si fa l'eredità, di come si divide l'eredità, sono più discorsive, e anche la lingua araba è più semplice, è più facile. Queste sure sono più poetiche. Quindi penso che possano avere anche lasciare un'impressione maggiore sull'anima di questi ragazzi, che come ho detto, c'è dentro l'arabo normalmente c'è il poeta, e quindi il verso secco, breve, il motto lascia una grossa impressione sul cuore. Sono delle sure, però attenzione, sono delle sure di giudizio, sono delle sure fortemente escatologiche. Sembra, secondo la cronologia classica, che Muhammad abbia iniziato annunciando il giudizio: guardate che sta per venire, sta per finire, Dio sta per rovesciare il mondo, viene il giudizio, vi dovete convertire. Cioè questo è il primo periodo, il primo periodo della Mecca, è un grido, ecco, di un predicatore apocalittico. Poi verrebbe in seguito, secondo la cosa classica, che viene molto criticata, e l'ho sempre detto dall'inizio, verrebbe una cosa più discorsiva. La comunità invece si comincia a organizzare, cioè bisogna fare dei matrimoni, ci sono delle eredità. Quindi in questi ragazzi direi tre cose che sarebbe interessante appunto lavorare con loro per capire da questo un po' la loro anima, che come si forma. Uno, le sure più facili da imparare a memoria. Due, quelle con il contenuto più fortemente poetico, e quindi che fa presa su un giovane. tre l'elemento di giudizio molto forte e che traccia lascia sull'anima di chi ha scelto quelle 20 sure per pregare tutti i giorni, i 365 giorni dell'anno. Non so come eravamo noi nel 1000, si dice che c'è tra noi e loro c'è uno scarto di 6 secoli, quindi ecco, noi, non so come noi eravamo 600 anni fa, però indubbiamente noi anche come credenti oggi, siamo credenti che però abbiamo nel DNA la rivoluzione francese, cioè l'illuminismo, e che l'illuminismo con tante luci belle, ma anche con una radicale negazione del sacro, che magari non è assolutamente illuminata, perché può essere che quello lì non ci prenda affatto, no? Perché anche per il non credente non è che mi può portare le prove fisico-chimiche dell'inesistenza di Dio, quindi quello che per lui è chiarissimo magari è assolutamente oscuro. Però noi, la nostra storia ha passato più traumi, la nostra fede ha dovuto sopravvivere a più traumi, in particolare la sfida forte della laicità, quindi della messa in questione dell'esistenza di Dio, delle verità religiose, della verità della rivelazione stessa. Queste cose sopravvivono anche in noi, credo, come incredenti. Molti di noi possono credere ma avere tanti dubbi sulla Bibbia, su tante parti dell'Antico Testamento, come le considero, ecco. Questo genere di trauma, questi terremoti spirituali sono mancati in gran parte nella storia dell'Islam, dei popoli arabi, che sono stati toccati dalla modernità, così un po' di striscio, ecco, nel periodo della fine 800, inizio 900, e quindi l'arabo rimane naturalmente credente. Può essere magari un grande peccatore, un grande fan di cotte e di crude, ma Dio è sempre, poi è sempre presente nel suo orizzonte. Quindi questo è un motivo di fascino, una bellezza, però anche una fonte di problemi quando pensiamo, per esempio, a una vita comune, ecco, in una società che deve includere credenti e non credenti. Questo, un tipo di problematica come questa, per esempio nei libri di Najib Mahfouz, non è che voglio fare adesso le pubblicità a Najib Mahfouz, però in lui viene in modo molto forte, perché lui l'ha sentita forse in modo personale, questa sfida alla fede. E il motivo per cui abbiamo tentato di ammazzarlo è questo: i ragazzi del nostro quartiere, in cui lui descrive la storia della salvezza in un quartiere del Cairo, in cui i personaggi Dio, Caino, Abele, Mosè, Gesù, Muhammad, sono rappresentati in persone del quartiere con altri nomi, ma chi legge capisce benissimo di chi si parla. Quindi una metafora è la faccenda che mostra che la vita di questo quartiere, questi grandi personaggi riescono per un momento a riportare su le cose, ma poi il livello crolla, si ritorna nel fango di sempre. E la faccenda è che anche l'arrivo di quello che per loro è l'ultimo profeta non cambia nulla in realtà. Ecco, questo è un libro che era iniziato a uscire, mi pare, a puntate sulla rivista Al-Haram, sul giornale Al-Haram, poi hanno dovuto sospendere la pubblicazione di questo libro. È stato stampato in Libano e veniva venduto clandestinamente, quasi clandestinamente, in Egitto, mi dicevano. Ecco, e che affronta però questo il problema, in fondo, i temi della laicità, religione e laicità. Ecco, io credo che questo sarebbe un tema anche interessante di indagine anche qua, forse sul territorio, proprio sfruttando anche, diciamo, i ragazzi più giovani, anche più giovani qua, per esempio, ragionare su questo. Ma tra voi esistono i non credenti, l'altro, quello che va a casa e dice: papà, non esiste niente, il mondo è venuto dai gas, per dire, no? Io, da quello che io ho potuto vedere, quello quindi solo un'esperienza così, diciamo, di contatto così, è difficilissimo trovare un tipo di presa positiva. Io dico, nella mia vita, ecco, poi gli anni che sono stati in Medio Oriente, 12 anni, ho incontrato solo una persona che veramente poteva essere un ateo in senso come lo intendiamo noi, professore della facoltà di filosofia, formatosi tanti anni in Unione Sovietica, in Siria, così. I giovani è difficile che sfidi l'idea di Dio davanti ad altri, però può magari invece accettare la presenza di Dio, ecco, non metterla in discussione, e poi però comportarsi in un modo del tutto, cioè, contrario a quello che Dio comanda. Quindi può far convivere, come abbiamo detto, queste due cose, fino al giorno in cui magari poi riemerge improvvisamente l'osservante, che quello è uno dei problemi, per esempio, del costruire una coppia comune, in cui quello che beveva tranquillamente il vino, eccetera, eccetera, non c'è problema se c'è il maiale in casa, lui sono credente, improvvisamente, paf, ritorna a essere un osservante, vuole cambiare i ritmi della vita in casa. Però di base io non lo vedo questo, tranne una cosa che mi viene in mente adesso. Shirin, quella che abbiamo visto, che aveva parlato anche col padre, lei mi aveva detto che ha partecipato alla primavera araba ed è poi dovuta fuggire insieme alle figlie per mettersi in salvo. Lei mi aveva detto che c'era un movimento di giovani che le aveva, non ho i dati precisi, quando la cosa si è incrudelita con tante persone messe in carcere, torturate, uccise, violenze tra musulmani, ecco, poi, ecco, di giovani che cominciavano a dire anche sulla rete che non c'è più Dio. Ma no, non c'è niente, se si può arrivare a fare una cosa così, non c'è niente. Quindi, però sono in qualche modo un po' delle punte estreme. Mi sembra che nella media, ecco, si rimanga in un ambito di fede, che però è un tema, appunto, interessante da esplorare anche per quanto riguarda l'Italia. Io penso che in alcuni punti chiave siano sunna e scia. La sunna e scia inizia come una rottura politica su a chi spetta il califfato, inizia così la faccenda, e poi via via si struttura e prende anche degli elementi dottrinali, in particolare la figura dell'imam, ecco, prende una dimensione nell'islam sciita che non ha nell'islam sunnita. E anche l'altro problema è del corpo dei detti profetici, quindi tutte le tradizioni tradizioni legate alla catena, diciamo, dei califfi e delle autorità sunnite non sono accettate nel mondo sciita, quindi ci sono poi delle differenze. Io penso però che nella sostanza siamo di fronte a musulmani, e forse lo dico da fuori, dicendolo anche a loro, perché credo che una pace tra sunniti e sciiti, non entriamo in questione adesso politica così, sarebbe quasi come una risurrezione dei morti, sarebbe una grande cosa. E ogni tanto qualche amico sunnita gli dico: ma perché, qualche giovane per esempio, ma perché non prendete l'iniziativa, fate un'associazione con dei ragazzi iraniani, vi mettete sunniti e sciiti insieme, vi trovate e si trova immediatamente un grande imbarazzo. E la tragedia di questi che noi vediamo, abbiamo sotto gli occhi, che poi è alimentata dai servizi segreti, eccetera, eccetera, le grandi potenze, il petrolio, tuttavia è stata preparata negli anni da una semina di odio intra-islamico, sunniti, sciiti, che è stata terribile. Mi dicevano dei miei amici, che appunto musulmani, che negli anni 2000, poi dopo la caduta di Saddam Hussein, il moltiplicarsi di canali satellitari di insulti, canali satellitari che hanno come programma insultare gli sciiti e gli altri insultare i sunniti. Ho scaricato da YouTube dei programmi di litigio, ecco, in cui inizia lo sheikh sunnita, mostra lo sciita il Corano, dice: prima di qualsiasi cosa voglio che tu mi dica, questo è il Corano in cui credi, sì o no? Cioè, e quindi si capisce una rottura così profonda, che è un dramma anche per tutti noi.
Bene, volevo dire, sapete che siamo in un periodo, in un momento molto difficile adesso qui da noi, per l'enorme quantità di persone, anche nella disperazione, che vengono. Vedete anche come fanno i giornali, l'opinione pubblica, così. Allora, in ragione di quello, vi direi, abbiamo usato questo linguaggio, no? Quello che va bene per noi, per capirci, abbiamo anche appreso tante cose. Nella situazione attuale è pericoloso parlare, secondo me, al plurale e con dei soggetti della frase collettivi, quindi i musulmani sono fatti così, ecco, anche se in un discorso normale sarebbe normalissimo dirlo, per carità, no? Adesso è molto pericoloso, però adesso bisogna rifiutarsi in modo fortissimo di usare questo linguaggio. Si parla di Piero, sì, di Luigi e della sua famiglia, di quei tre ragazzi, ma sempre dei soggetti determinati. Il collettivo è sempre stato il grande molla per una specie di legalizzazione della persecuzione, del rifiuto in qualunque modo si potesse fare, no? È successo per i cristiani molto in antico, agli ebrei tante volte nella loro storia e anche nella storia recente. Ecco, bisogna stare attenti a non far mai dei soggetti collettivi, no? Adesso noi dobbiamo parlare solo di persone. Ecco, anche rispetto al poter fare qualche cosa per qualcuno, è di una disperazione, non riusciamo a metterci d'accordo, credo, su niente. Però penso che una particolare arte della carità cristiana possa essere quello della appunto della cura del piccolo, e quindi non è che voi dovete trovare posto per 30 persone, però magari potete fare una proposta per una mamma con il suo bambino, oppure per qualcuno di questi minori che sono lì e sono dei minorenni e non sono di nessuno, però sempre molto specificando adesso, no? Molto specificando, perché aumenterà moltissimo adesso l'avversione per queste persone, il respingimento, insomma, no? Avete visto, insomma, non si lasciano entrare, si cacciano via, è un dramma che non so come andrà a finire. Allora, noi facciamo la nostra piccola parte, se abbiamo anche una possibilità positiva per mettere la mano sulla testa di un bambino, bene. E in ogni caso difendiamo il mistero della persona, no? Ecco, questo mi sembra molto, adesso molto urgente, bene. Ecco, allora ringraziamo moltissimo il nostro carissimo fratello che ci ha aiutato fino a questa sera. E noi ci affidiamo anche al suo consiglio su come proseguire il nostro cammino. Adesso poco più di dirvi di quel, come si chiama, il sito. Abbiamo un sito, anche noi cercheremo di dare notizie su come possiamo andare avanti. Se qualcuno di voi ha delle idee, benissimo, no? Comunichiamocele. Io sono stato pochi giorni alla Smara, in questi giorni è un posto di disperazione a questo punto, perché la povertà, la violenza proprio dominano la gente, insomma, quindi sono spazi terribili, proprio terribili, quindi sì, mi pare che gli allarmi a livello locale e meno locale siano tremendi. Vediamo tutto quello che noi possiamo fare e consideriamo anche questi incontri che abbiamo fatto e quello che potremmo fare come un modo vero di solidarietà, no? Perché conoscere è vero, sapere, ti conosco, ho saputo questo, è già un modo per tendere la mano. Disponiamoci moltissimo a tendere la mano, rifiutando le banalizzazioni della violenza. Bene, allora grazie e poi ci teniamo informati.